Ci occuperemo oggi, in questa lezione, delle spiegazioni statistiche, come si era anticipato. Ricordiamo che nell'esplanar delle spiegazioni ND, cioè nomologico-deduttive, vengono utilizzate leggi di forma universale, del tipo tutti gli A sono B. Tuttavia, non tutte le leggi scientifiche hanno questa forma. Se vi portate sulla slide numero 105, potete vedere che molte scienze fanno largo uso delle cosiddette leggi statistiche, che descrivono le relazioni statistiche fra due proprietà A e B. Faccio qui un esempio: il 90% degli A sono B, oppure equivalentemente la probabilità che un A sia B è pari al 90%. Ci sono molti modi per dire che il 90% degli A sono B. Uno di questi, come vedete, usa il termine probabilità. La probabilità che un A sia B è pari al 90%. Possiamo anche dire la frequenza relativa dei B tra gli A è pari al 90%. Ora, questo termine probabilità lo abbiamo già visto. Abbiamo parlato di probabilità epistemiche o soggettive. Queste invece, queste probabilità che compaiono nelle leggi statistiche, sono chiamate probabilità statistiche. Qual è la differenza tra le probabilità epistemiche o soggettive, da noi già considerate parlando della probabilità delle ipotesi e le probabilità statistiche? Beh, innanzitutto una differenza balza agli occhi. Le probabilità epistemiche e soggettive o soggettive vengono attribuite alle ipotesi, sono probabilità delle ipotesi, di qualunque ipotesi, anche di un'ipotesi universale, anche di l'ipotesi che domani il sole sorgerà. E noi possiamo attribuire a questa ipotesi una probabilità epistemica o soggettiva, mentre invece le probabilità statistiche compaiono nelle ipotesi e indicano determinate caratteristiche oggettive del mondo esterno. Se io dico la probabilità che Alfredo arrivi questa sera al party è del 90%, io voglio dire che sono quasi certo che questa sera Alfredo verrà al party, ma questa probabilità soggettiva indica uno stato della mia mente. Io sono quasi certo, tu invece puoi ritenerlo improbabile. Al contrario, le probabilità statistiche indicano caratteristiche del mondo. Se dico che il 90% degli A sono B, io sto parlando della popolazione degli A e sto dicendo che una gran parte di questa popolazione, 90 su 100, hanno la caratteristica B. Naturalmente, qui c'è un esempio, nella slide 106, la probabilità statistica che compare nella legge, la probabilità che un A sia B è pari al 90%, indica la percentuale o frequenza relativa della proprietà B tra gli individui del tipo A. Quindi probabilità statistica uguale scusate, uguale percentuale uguale frequenza relativa. Sono ancora vivo. Dunque, probabilità statistica e probabilità epistemica o soggettiva sono due concetti, due nozioni molto diverse. Qualcuno allora si può chiedere, ma perché le chiamano tutte e due probabilità? Una risposta compiuta arriverà più tardi quando parleremo delle probabilità in un capitolo apposito, ma si può anticipare questo. Entrambe sono probabilità perché entrambe soddisfano i principi della teoria matematica delle probabilità. Nozioni diverse che si applicano a cose, tra virgolette, completamente diverse. Le probabilità soggettive alla mente. Le probabilità statistiche al mondo, agli enti del mondo, ma da un punto di vista matematico e formale, queste due probabilità, due tipi di probabilità, hanno le stesse caratteristiche. Bene, il concetto di probabilità statistica e di legge statistica è fondamentale. fondamentale per capire come funziona una spiegazione statistico-induttiva. Hempel caratterizzò anche la spiegazione statistico-induttiva tenendo conto delle scienze in cui le leggi naturali hanno una forma statistica. In realtà ci sono molte scienze di questo tipo oggi. Possiamo farne un breve elenco, non esaustivo. Una delle prime fu sicuramente la genetica. La genetica di Mendel, il 50% dei piselli nati da un pisello verde, da uno giallo, sono gialli, il 20% sono verdi. Sapete, tutte queste leggi hanno una forma statistica, si basano su percentuali. Poi vi è la termodinamica statistica e poi molte branche dell'economia. Come ho avuto forse modo di dire, la formulazione statistica delle leggi, le leggi statistiche, sono così importanti e diffuse tra le scienze naturali che addirittura a volte gli scienziati hanno bisogno di formalismi matematici, statistici molto complessi che non dominano completamente, allora si rivolgono a statistici di professione. Ci sono le facoltà di statistica che forniscono i modi per valutare, le procedure per valutare le leggi statistiche. Non è dunque sorprendente che Hempel volesse mostrare come anche le leggi statistiche si possano usare per spiegare i fenomeni. Secondo Hempel, possiamo spiegare i fenomeni anche mediante spiegazioni, lui le chiamava anche probabilistiche, dette anche spiegazioni statistico-induttive. In breve, spiegazioni sì, dove S sta per statistico e I sta per induttivo, ovviamente. Chiamarle spiegazioni probabilistiche è più semplice perché in definitiva fanno uso di probabilità dentro le leggi di natura che vengono utilizzate per spiegare i fenomeni. L'esplanandum di una spiegazione sì viene inferito induttivamente da una o più leggi statistiche assieme alle condizioni iniziali. E adesso vedremo come, ma abbiamo già compreso allora il nome di spiegazioni statistico-induttive. Si chiamano statistiche perché ci sono, nell'esplanans sono presenti leggi statistiche, e induttive perché l'esplanandum viene indotto e non dedotto dall'esplanans. Ma la cosa migliore è considerare un esempio, e l'esempio riguarda un nostro caro amico che troveremo spesso, almeno altre volte, in questa dispensa perché è piuttosto sfortunato, si ammala di tutte le possibili malattie. In realtà noi adesso facciamo esempi di carattere medico, perché anche la medicina è una scienza in gran parte statistica, come sapete da recenti notizie epidemiologiche. L'epidemiologia, tanto per cambiare, è una scienza statistica. E se tu non sai qualcosa di probabilità e di matematica, non capisci assolutamente niente sui meccanismi che governano un'epidemia. Noi invece consideriamo solo un uomo, Giovanni. Giovanni è ammalato. Si è ammalato, ha avuto un'infezione batterica. Però è guarito in meno di un mese. Noi dobbiamo complimentarci con lui, però dobbiamo anche spiegare perché l'infezione batterica di Giovanni è guarita in meno di un mese, e la vedete lì nella slide 109, sotto la doppia linea orizzontale. Poi c'è scritto quindi con probabilità pari al 90%, e alla fine abbiamo l'esplanandum, l'evento da spiegare, e l'evento da spiegare è la guarigione abbastanza rapida, beh, in meno di un mese, forse non rapidissima, di Giovanni da un'infezione batterica. Come spieghiamo questo evento? Dobbiamo innanzitutto avere una legge statistica e una condizione iniziale, proprio come nelle spiegazioni nomologico deduttive, solo che in quelle spiegazioni avevamo una legge universale e una condizione iniziale. Adesso abbiamo una legge statistica e una condizione iniziale. C'è però una somiglianza evidente: l'esplanans include anche in queste spiegazioni sia leggi che condizioni iniziali. Qual è la condizione iniziale? Beh, che l'infezione batterica di Giovanni è stata curata con antibiotici. E cosa ci dice la legge statistica? Che il 90% delle infezioni batteriche curate con antibiotici guariscono in meno di un mese. Ma se il 90% di queste infezioni batteriche curate con antibiotici guariscono in meno di un mese e Giovanni ha un'infezione di questo tipo e viene curato con antibiotici, non siamo certi che guarirà, ma pensiamo. Riteniamo che al 90% lui guarirà. Perché? Perché Giovanni è uno dei tanti curati, infetti con un'infezione batterica, curati con antibiotici. E nella classe alla quale appartiene Giovanni il 90% delle persone guariscono. Allora, possiamo scommettere con una nostra opinione soggettiva, ma ben fondata, che Giovanni abbia una probabilità del 90% di guarire. Ed ecco allora che vicino alla doppia striscia, linea orizzontale che indica un'inferenza induttiva, un'inferenza in cui la conclusione non viene dedotta con certezza dalle premesse, noi assegniamo alla probabilità alla probabilità che Giovanni guarisca, cioè all'esplanandum, una probabilità soggettiva del 90%. Attiro la vostra attenzione sul fatto che in questo schema di spiegazione statistico-induttiva noi ci troviamo di fronte sia a una probabilità statistica, quella che compare nella legge statistica, dentro la legge statistica, sia a una probabilità epistemica, che è la probabilità della, non nella, ma dell'esplanando, la probabilità attribuita a un'ipotesi. Sono dunque due probabilità di diversa natura, ma il bello è che hanno lo stesso valore. Se io nella legge statistica avessi detto che il 70% delle infezioni batteriche curate con antibiotici guariscono in meno di un mese, avrei dovuto concludere con probabilità pari al 70% che anche l'infezione di Giovanni è guarita in meno di un mese. Questo è un aspetto molto carino delle spiegazioni statistico-induttive. Ospitano, per così dire, al loro interno due tipi di probabilità che però hanno lo stesso valore. L'esplanandum, quindi, l'infezione batterica di Giovanni è guarita in meno di un mese, qui viene indotto da un'esplanans che comprende due premesse e le abbiamo già viste quali sono. Una condizione iniziale e una legge statistica. Ora, due aspetti, almeno due aspetti, sono interessanti. Il primo è che la probabilità epistemica pari al 90% assegnata all'esplanandum è identica, avrei dovuto segnarlo in rosso nella slide 111, alla probabilità statistica che compare nella legge statistica, che costituisce la premessa numero 1. E poi spiego il perché deve essere identica. Sostanzialmente noi di Giovanni non sappiamo proprio nulla. Sappiamo solo che appartiene alla classe di quelli con infezione batterica, che sono stati curati con antibiotici e che in quella classe, in quell'insieme, il 90% guariscono. Per cui nessuno venga a dire sì, ma Giovanni è molto debole, oppure Giovanni è molto forte, ha un sistema immunitario clamoroso, perché se tu mi dai queste informazioni dobbiamo cambiare anche la classe di riferimento e la probabilità di guarigione. Per cui se sappiamo solo che Giovanni appartiene a quella classe, allora ha il 90% di probabilità di guarire. Hempel, oltre all'identità tra le due probabilità presenti nello schema della spiegazione statistico-induttiva, chiedeva qualcosa di più. Richiedeva un'elevata probabilità dell'esplanando. Formulò a tale proposito un requisito dell'elevata probabilità. Secondo questo requisito, una spiegazione sì è adeguata solo se l'esplanandum può essere inferito dall'esplanans con una probabilità elevata, cioè superiore al 50%. Se un evento ha una probabilità superiore al 50%, per esempio se io dico la probabilità che piova è del 51%, vuol dire che è più probabile che piova piuttosto che non piova. Perché se la probabilità che piova è del 51%, quella che non piova è del 49%, assieme devono dare il 100%. Hempel chiedeva dunque che l'esplanandum fosse probabile, abbastanza probabile, molto diciamo probabile, comunque più sì che no. Sulla base delle premesse, la probabilità che Giovanni guarisca deve essere superiore alla probabilità che non guarisca. E in questo caso, se la probabilità è superiore, possiamo dire di aver spiegato la guarigione di Giovanni. Ciò inoltre significa, questo aspetto dell'elevata probabilità, che le spiegazioni sì sono sostanzialmente simili alle spiegazioni ND, cioè nomologico-induttive, perché anche le spiegazioni sì hanno una somiglianza strutturale con le corrispondenti previsioni. Frase difficile che adesso cerchiamo di capire nella slide 113, ma la prossima lezione.